Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Cari amici, vi chiedo, volete per la vostra vita quella vertigine alienante? O volete sentire la forza che vi faccia sentire vivi e pieni? Vertigine alienante o forza della grazia? Cosa volete? Vertigine alienante o forza di pienezza? Cosa volete? Non si sente bene? Per essere pieni, per avere una vita rinnovata, c'è una risposta. C'è una risposta che non si vende, c'è una risposta che non si compra, una risposta che non è una cosa, che non è un oggetto. È una persona, si chiama Gesù Cristo. Un applauso.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. Iniziato dunque il viaggio apostolico di Francesco in Polonia in occasione della 31esima giornata mondiale della gioventù, e allora parole di un papa. Queste le ha pronunciate ieri pomeriggio durante la cerimonia di accoglienza dei giovani al Parco Jordan a Blonia, Cracovia. Volete sentire la forza che vi faccia sentire vivi, pieni? Vertigine alienante o forza della grazia? Per essere pieni, dunque... c'è una risposta, non una cosa, non un oggetto, ma una persona viva, Gesù. Dunque è proprio pieno il nostro spunto di oggi. Del resto il Parco Jordan ieri sera era davvero pieno, anche sotto la pioggia. Dunque ieri pomeriggio accogliendo i giovani festanti a Cracovia sotto una leggera pioggia di benvenuto, Francesco ha dunque chiesto loro: volete sentire la forza che vi fa sentire pieni o preferite la vertigine alienante derivante dalla droga, dalle false illusioni dei venditori di fumo? Per sentire quella pienezza, per avere una forza rinnovata, c'è una risposta, non una cosa, non un oggetto, ma una persona viva, appunto Gesù Cristo.
E io, nel nome di Lui, vi chiedo, voi, volete voi una vita piena? Comincia da questo momento a lasciarti commuovere, perché la felicità germoglia e sboccia nella misericordia.
La pienezza della misericordia, dunque, fogli di vocabolario, pieno. Plenus, da pleo, empio, nel senso di riempio, pieno dunque nel senso di ricco, abbondante, numeroso, copioso. La radice par si ritrova nell'antico slavo pluku, popolo, e pelem, tribù. La pienezza è nella moltitudine, nella compagnia, nell'essere in tanti, appunto come in questi giorni, come in queste ore in Polonia. Non a caso Francesco deve aver scelto questa parola, questo aggettivo, quando per i giovani la situazione prediletta, lo sappiamo bene, è proprio il gruppo, e il gruppo sano è proprio ciò che dà pienezza, equilibrio, rispetto reciproco.
Vogliamo affermare che la vita è piena quando la si vive a partire dalla misericordia, e che questa è la parte migliore, è la parte più dolce, è la parte che mai ci sarà tolta.
Pagine, fogli, parole. Le parole della gioventù del mondo, dunque, le parole della pienezza della misericordia. Anche l'altro ieri, in collegamento con i giovani italiani tramite TV2000, Francesco ha insistito sulle parole di pienezza.
Tu hai detto due parole che sono chiave per capire tutto: pace e odio. La pace costruisce ponti, l'odio è il costruttore dei muri. Tu devi scegliere nella vita: o faccio ponti o faccio muri.
Se tutte le ragazze del mondo si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe il giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi del mondo volessero una volta diventare marinai, allora si farebbe un grande ponte di tante barche intorno al mare. E se tutta la gente si desse la mano, se il mondo veramente si desse una mano, allora si farebbe un giro tondo intorno al mondo, intorno al mondo.
Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando su pieno, la vita piena che il messaggio cristiano propone ai giovani del mondo riuniti in questi giorni a Cracovia, i parchi e i campus pieni di giovani da tutto il mondo in questi giorni, appunto, nella città polacca. La pienezza di vita offerta da Gesù a fronte del vuoto spirituale e morale che il mondo sembra proporci in questi drammatici giorni. Una parola che è stata pronunciata spesso in questi giorni e anche da Francesco è guerra. E quando c'è una guerra, si sa, sono tutti a pagare, ma particolarmente i giovani, sempre, perché la guerra svuota i cuori, i valori, le speranze. Ai giovani il compito arduo di riempire di nuovo il mondo di speranze dopo il vuoto, dopo la desolazione di una guerra, di un conflitto. È sempre accaduto, accadrà ancora. È accaduto per esempio anche in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, particolarmente nei paesi sconfitti, dove i segni della distruzione erano più forti, i vuoti erano più grandi, i vuoti lasciati dai morti, dalle città distrutte, ed erano vuoti tali che era ancora più necessario rimboccarsi le maniche per tutti e cercare di ricostruire. Lo facevano appunto anche i giovani, i giovanissimi, i bambini. Ebbene, questo capitolo drammatico della nostra storia fu raccontata in un memorabile film di Vittorio De Sica, di cui si torna a parlare in queste settimane e di cui mi fa piacere darvi conto proprio oggi, nei giorni della GMG, e anche nell'ambito delle prime novità che arrivano dal Festival del Cinema di Venezia. Un film, questo di De Sica, di cui parliamo adesso, che quest'anno ne compie ben 70. 70 anni fa, Sciuscià, un film capolavoro del neorealismo italiano, ma anche un film per certi versi unico nella storia della cinematografia italiana, per tanti motivi diversi che ora magari cercheremo di scoprire. Motivi sufficienti per dedicare a questo straordinario capolavoro un altro film, un film su un film, o meglio un documentario. Lo ha siglato come produttore e come regista il giovane Mimmo Verdesca. Benvenuto Mimmo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E perché un film su questo film?
Beh, perché penso che sia importante innanzitutto mantenere viva la memoria della nostra cinematografia, ma soprattutto della nostra cultura, perché Sciuscià, come tanti altri capolavori anche del nostro cinema, ha rappresentato la rinascita nel 1946, quindi appena finita la guerra, la rinascita del cinema, la rinascita anche da un punto di vista anche sociale, perché insieme a Roma città aperta, che era stato realizzato l'anno precedente nel 1945 di Rossellini, ha un po' aperto la strada a tutta una serie di film che raccontavano l'Italia di quel periodo, le difficoltà e soprattutto anche l'aspetto più drammatico.
Tuttavia ce ne siamo accorti a distanza di anni, perché quando comparvero i primi capolavori del neorealismo, appunto Sciuscià di De Sica fu uno dei primi, ma poi ne seguirono diversi altri, non furono accolti con grande successo di pubblico. E proprio Sciuscià, se non sbaglio, fu addirittura...
Sì, assolutamente, Sciuscià non ebbe un insuccesso clamoroso da un punto di vista proprio commerciale, e Sciuscià fu prodotto da un giovane produttore all'epoca che si chiamava Paolo William Tamburella, era un italoamericano vissuto in America, che arrivò in Italia alla fine degli anni 30, che produsse questo film, che iniziò, voglio dire, a lavorare nel cinema come produttore, e i fondi per portare a termine le riprese di Sciuscià li trovò grazie proprio a un monsignore che si chiamava Cippico, monsignor Cippico, che riuscì ad aiutarlo alla ricerca appunto di fondi per la realizzazione di Sciuscià e portarono a termine questo film. Ma questa era una prassi dell'epoca, cercare soldi da, voglio dire, fonti diverse.
Come adesso, del resto.
Sì, sì, come adesso, diciamo.
Con un po' di fantasia,
con la differenza che all'epoca veramente non c'erano soldi, non c'era nemmeno la pellicola e le difficoltà, non c'era nulla, la difficoltà era proprio questa. C'era soltanto la grande volontà, la grande passione di questi cineasti, di questi artisti, io direi, nel raccontare, nel voler dire delle cose con molta passione, in maniera molto decisa e netta.
Abbiamo detto che ci sono tante novità in questo film, così tante che motivano appunto la possibilità, la scelta di realizzare un altro film.
Certo,
di raccontarlo, per l'appunto. Uno, la grande novità della scelta registica delle produzioni neorealiste di scegliere di preferenza attori
presi dalla strada.
Ecco, e questo è uno degli elementi del suo film.
Sì,
Mimmo,
assolutamente.
No?
Infatti, questo documentario, intitolato appunto Sciuscià 70, racconta la realizzazione, l'avventurosa realizzazione di Sciuscià, e lo fa attraverso la viva voce del protagonista, che è Rinaldo Smordoni.
Non era un attore,
era un bambino di 12 anni che fu scoperto per strada, trovato per strada proprio dal produttore Tamburella e proposto a De Sica, che fu protagonista insieme ad un altro bambino all'epoca, Franco Interlenghi,
che poi diventerà
un attore affermato e che ci ha lasciato purtroppo l'anno scorso. E quindi attraverso gli occhi e la viva voce di quest'uomo di 83 anni, ma veramente ricco di umanità, perché le sue parole, i suoi ricordi sono veramente emozionanti, ci accompagna proprio all'interno di questa storia, anche riscoprendo i luoghi dove il film fu girato, i luoghi romani dove il film fu girato e ambientato, ad esempio il carcere di San Michele a Ripa, vicino Porta Portese, dove il film fu ambientato.
Visto l'insuccesso in patria, perché appunto gli italiani che uscivano dalla guerra non amavano vedersi rispecchiati in pellicole che mostravano la loro miseria,
certo.
Appunto gli orrori dell'immediato dopoguerra, le fatiche della ricostruzione, decise Tamburella
di venderlo immediatamente agli americani nel 1946 per cercare di rientrare nelle spese. Ovviamente questo fece un po' infuriare Vittorio De Sica perché si sentì un po' tradito, tra virgolette. In realtà forse questo gesto, diciamo un po' inconsapevole, di Tamburella permise al film di essere visto all'estero, soprattutto in America, appunto, e quindi questo portò alla vittoria del premio Oscar, perché non ci dimentichiamo che Sciuscià fu il primo Oscar italiano in assoluto e fu il primo Oscar che gli americani dettero ad un film non americano, perché all'epoca non esisteva ancora il miglior film straniero.
Quindi Sciuscià è un film pieno di tante prime volte.
Un'altra prima volta ad esempio è Il Nastro d'Argento, il premio del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, che fu dato per la prima volta proprio a Sciuscià.
Tante storie quindi da raccontare nella storia bella, drammatica e commovente di Sciuscià, di questi bambini che si arrangiano,
no? E che saranno poi in qualche modo traditi dagli adulti, perché poi l'idea di De Sica era quello proprio di raccontare la drammaticità della vita attraverso gli occhi dei bambini, questi bambini che in fondo sono vittime, no, di una società e di una storia più grande di loro,
che devono scontare modo... appunto i postumi di una guerra, di un conflitto. Mimmo Verdesca, vorrei ricordare, raffinato documentarista, si è già soffermato sull'universo dei bambini nel cinema. L'anno scorso ha già siglato un prodotto importante, tant'è vero che ha vinto il Gifoni Film Festival.
Sì.
I bambini del cinema,
sì.
Gli enfants prodiges.
Esatto, un documentario che è intitolato Protagonisti per sempre e che racconta le esperienze di tutti i più celebri attori bambini del nostro cinema, partendo sempre dal neorealismo fino ai giorni nostri. E sì, devo dire che è un percorso che mi appassiona, questo di come dire, riscoprire un po' le storie del passato e quindi anche regalarle un po' alle nuove generazioni, perché è importante, credo, ricordare. Questo è un po' l'obiettivo che mi do, insomma, quello di riportare alla luce certe storie
sempre
che ci permettono.
Passato, sempre dedicata al passato,
sì.
Il documentario che ha vinto il Nastro d'Argento nel 2012, dedicato a
Lilia Silvi. Lilia Silvi è stata una delle attrici più popolari del cinema dei telefoni bianchi, che era il cinema dell'anteguerra, quello degli anni 30 e degli anni 40, e lei insieme ad Alida Valli, a Medeo Nazzari, era una diva dell'epoca.
Domanda maliziosa, ma questa attenzione per il passato... non è un po' sospetta il fatto che forse mancano spunti, mancano idee o anche la forza di guardare al presente o avanti?
Beh, in realtà anche queste...
Parte poi di un giovane autore.
Sì, no, ma in realtà anche queste sono idee, nel senso che l'originalità sta proprio nel cercare di raccontare delle cose che... sono un po' dimenticate, no? E che quando vengono riportate alla luce stupiscono. E dico questo perché la reazione di chi poi ha visto i miei lavori è stata questa, no? Ah, vedi, è vero. Ci siamo sempre chiesti che fine avessero fatto quei bambini, oppure, ah, Lilia Silvia, è vero, quel periodo che ci siamo dimenticati. Quindi l'idea c'è. E il discorso del passato per me è importante, e sarà sempre importante, perché attraverso la conoscenza del passato noi riusciamo, come dire, a capire e ad affrontare meglio anche il presente e anche poi il futuro.
In maniera non molto dissimile dagli anni del neorealismo, anche il film sul film ha dovuto faticare per trovare dei finanziamenti con degli sponsor,
certo.
Originali,
ma importanti, fondamentali per portare a termine il lavoro.
E
sì.
con un patrocinio.
Sciuscià 70 è stato prodotto da me in collaborazione con l'associazione culturale Visioni e Illusioni, che si occupa di cinema, nel senso che ha, come
proprio
dire,
con questa attenzione al passato. La no?
Esattamente. Il contributo, lo sponsor di Radio Taxi 3570. E poi il comune di Molfetta.
Sono protagonisti di Roma.
Esatto,
loro,
insomma, esatto.
Esatto. Che aiutino a riscoprire.
Certo,
ecco,
certo. Il comune di Molfetta e la CNA, che è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Attraverso il contributo appunto di questi sponsor sono riuscito a realizzare questo documentario. Un documentario ricco anche di materiale d'archivio, il materiale dell'archivio dell'Istituto Luce, del Centro Sperimentale di Cinematografia e anche dell'Istituto Gramsci, l'archivio di Luchino Visconti. Un materiale che veramente ci permette di vedere quella che era la realtà dell'epoca, non soltanto immaginarla attraverso i racconti dei protagonisti.
Dove vedremo Sciuscià 70?
Allora, Sciuscià 70 innanzitutto sarà presentato dopo l'estate a Roma, in una serata evento molto importante, ma soprattutto nei festival che verranno, e quindi speriamo, insomma, che sia accolto come ci auguriamo, insomma, con grande attenzione, grande entusiasmo.
Grazie dunque a Mimmo Verdesca, autore di Sciuscià 70, sul capolavoro di Vittorio De Sica. Pagine, fogli, parole, oggi stiamo divagando sull'aggettivo pieno. Lo ha pronunciato Francesco ieri sera a Cracovia. Volete sentire la forza che vi faccia sentire pieni, vivi? Vertigine alienante o forza della grazia? Per essere pieni, per avere una forza rinnovata, c'è solo una risposta. Non è una cosa, non un oggetto, ma una persona ed è viva. Si chiama Gesù Cristo. E ancora a proposito di giovani, vorrei darvi un'anticipazione adesso dal prossimo meeting di Rimini. Si inaugurerà il 19 agosto la mostra Milano Studenti, un giornale, un movimento. I giovani di oggi si confrontano con i loro coetanei di 50 anni fa. Bene, l'occasione per questo ritorno al passato è data appunto da questa mostra, che presenterà le principali pagine, anche le coloratissime copertine del mensile Milano Studenti, che appunto a cavallo degli anni 50 e 60 accompagnò lo sviluppo di quella gioventù studentesca fondata da Don Giussani ai tempi in cui insegnava al famoso liceo Berchet di Milano. Curano questa mostra Giampiero Gamaleri ed Esther Gandini, che furono attivi protagonisti di quell'esperienza. Vi ricordo, nel prossimo meeting di Rimini, ma ne parleremo ancora, a partire dal 19 agosto, Milano Studenti, un giornale, un movimento. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo divagato sull'aggettivo pieno, la pienezza della misericordia, ha detto Francesco ieri sera ai giovani della GMG, di contro al vuoto dei venditori di fumo, dei falsi valori. Però c'è a volte anche il vuoto delle parole che aiutano appunto a vendere fumo. E allora permettetemi oggi di salutarvi citandovi un nostro maestro di radio, ovvero di dizione radiofonica, un'arte dove è importante sì pronunciare bene le parole, articolarle bene, essere ben comprensibili, ma anche dosare i fiati e le pause. Allora, interrogato sulla differenza fra pausa e silenzio, questo nostro maestro ci disse con molta semplicità: la pausa è vuota, il silenzio è pieno. Augurandovi giornate piene, molto piene e anche di silenzi all'occorrenza, vi do appuntamento con Pagine, Fogli, Parole a martedì prossimo. Il nostro magazine culturale è in onda infatti due volte la settimana, martedì e venerdì alle 7 del mattino alle 17.35. Ricordate anche le nostre serie monografiche. In questo periodo, il lunedì e il giovedì alle 21, vi proponiamo La Porta Santa, 16 formelle tra arte e storia sacra. Potete seguirci naturalmente anche sul sito www.radiovaticana.va e sui nostri social Facebook e Twitter. Buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana. Ciao!